Al Volga non si arriva. Lo speciale di Van Loon in 4 puntate per gli 80 anni dalla battaglia di Stalingrado. La battaglia di Stalingrado è la battaglia più importante della Seconda Guerra Mondiale, evento centrale per il conflitto bellico e per la costruzione dell'identità antifascista internazionale. È stata la battaglia decisiva che ha segnato la svolta della guerra. Da quel momento in poi inizia infatti la ritirata dei nazisti. In ogni antifascista il mito di Stalingrado risuona. Van Loon si interroga su come parlare di una guerra nello stesso territorio in cui un'altra è in corso. Infatti, oggi, gennaio 2023, la Russia non ha cessato la guerra contro l'Ucraina. Parole come antifascismo, patria, denazificazione sono totalmente sconvolte dallo scenario della guerra di Putin e sembrano così lontane da un certo immaginario antifascista. Come sono cambiate le parole pace e guerra, quali sono i luoghi e i confini delle guerre passate e presenti? Sotto una certa confusione lessicale non abbiamo risposte semplici da propaganda o da talk show, ma un sacco di domande.
Stalingrado nelle prime settimane dell'attacco da parte della Wehrmacht è una sorta di girone infernale. L'incendio dei depositi di carburante delle fabbriche ha prodotto delle colonne di fumo che si innalzano nel cielo fino ad un'altezza di 3.000 metri. Il pulviscolo che aleggia nell'aria, scaturito dalla distruzione degli edifici, copre di uno strato grigio e giallognolo tutti i soldati. Le divise sono irriconoscibili e l'aria è irrespirabile. La distruzione delle pompe di drenaggio ha reso la città del tutto priva d'acqua corrente.
L'11 settembre del 1943, nella sede del comando del fronte sud-occidentale, si svolge una riunione decisiva per il destino di Stalingrado e della guerra. Sono presenti il comandante del fronte, Andrei Ivanovich Yermenko, e due altri ufficiali, il generale Vassili Chuikov e il commissario politico Nikita Khrushchev. Chuikov è il nuovo comandante della 62esima armata sovietica, destinata a difendere la città, e ha molto chiaro il fatto che il compito sia tutt'altro che facile. Del resto il suo predecessore, il generale Lopatin, è stato appena sostituito perché ha osato dubitare della possibilità di un esito positivo. Chuikov conosce Lopatin, sa che è un uomo coraggioso. Se aveva dei dubbi, sono dubbi giustificati. Tuttavia, passa gran parte della riunione in silenzio, ascoltando Yermenko che sottolinea a più riprese la necessità di difendere Stalingrado, di non fare nemmeno un passo indietro. Chuikov sa che quelle sono parole di Zhukov e quindi di Stalin e che non c'è granché da discutere o da puntualizzare. Alla fine si alza e dice: «Verrà fatto l'impossibile pur di mantenere la città. Per il momento non ho alcuna richiesta ad avanzare al Consiglio di guerra, ma vorrei che mi accordasse gli aiuti che la necessità della lotta richiederanno. Quanto a me, giuro di non lasciare la città. Noi terremo Stalingrado o vi moriremo». Adesso è ottobre e Chuikov si trova a Stalingrado da quasi un mese. Non per modo di dire. Chuikov ha installato il comando della 62esima armata in un bunker sulle rive del torrente Tsaritsa, nel pieno centro della città. Appena arrivato ha dato un ordine. Chiunque sarà visto passare di fianco al bunker, diretto verso il Volga e le retrovie, sarà immediatamente fucilato. «Non un passo indietro», hanno ordinato Stalin e Zhukov, «e non un passo indietro verrà fatto». Due generali e un colonnello hanno già fatto questa fine, assieme a qualche decina di altri ufficiali e soldati. Chuikov sa che sono metodi inumani, ma sa anche che sono gli unici possibili per vincere quella battaglia che di umano non ha nulla. L'unica risorsa che i sovietici hanno a disposizione sono gli uomini, traghettati attraverso il Volga, equipaggiati soltanto di fucile, munizioni, bombe a mano e razioni da combattimento di pane e salsiccia e zucchero. Niente carri armati, poca artiglieria e quasi tutta posizionata di rialto al fiume. Chuikov ha dato ordine ai suoi fanti di attuare una tattica che chiama «abbracciare il nemico». Quando i tedeschi avanzano, i soldati russi hanno l'ordine di lasciarsi oltrepassare dai carri armati nemici senza sparare, per poi assalire la fanteria che li segue in mezzo al labirinto di macerie. È una strage continua, quotidiana, che sta dissanguando la 62esima armata, ma sta dissanguando ancora più i tedeschi, e Chuikov lo sa. «Ogni tedesco deve sentirsi come se vivesse sotto il tiro di un fucile russo», ripete i suoi ufficiali, tra i quali ogni tanto c'è anche il commissario politico del fronte, Nikita Khrushchev. Un giorno, fra qualche anno, Khrushchev diventerà segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, prendendo il posto di Stalin. Durante le riunioni di partito e le scene di Stato, Khrushchev amerà rievocare il proprio ruolo nell'eroica difesa di Stalingrado. Invece Chuikov, nelle sue memorie, lo citerà solo una volta, e quasi per caso. Oggi, Chuikov è l'unico tra i marescialli dell'Unione Sovietica sepolto non a Mosca, ma a Volgograd, a pochi passi dal suo bunker sul torrente Zaritsa.
La battaglia di Stalingrado stava dimostrando l'esistenza di un nuovo modo di combattere. Era una guerra concentrata in uno spazio cittadino. Combattimenti casa per casa aveva in questo caso un significato letterale, trattandosi di scontri corpo a corpo negli edifici in rovina e fra le macerie. I generali tedeschi avevano perso così tutti i vantaggi della guerra lampo, del Blitzkrieg, trovandosi a dover ricorrere a delle tecniche di combattimento della Prima Guerra Mondiale. I soldati tedeschi, con più senso pratico, coniarono una definizione efficace per questo tipo di combattimento: Rattenkrieg, guerra di topi, perché condotta nelle cantine e nelle fogne e sgusciando come topi. I nazisti, pur continuando a sentirsi in vantaggio, iniziavano a guardare con inquietudine i loro avversari. I soldati sovietici sembravano essere ovunque e non finire mai. Sicuramente stavano sopravvalutando le risorse a disposizione dell'Armata Rossa in quel momento, ma immaginavano centinaia, migliaia di nemici nascosti in miriadi di bunker sotterranei, pronti a colpirli. Nasce così il mito del soldato Ivan, di cui ci ha parlato Giovanni Savino, storico dell'Università Federico II, esperto di storia russa, autore quest'anno di Il nazionalismo russo, 1900-1914, identità, politica, società, per Federico II University Press.
Come tutti i miti, va decostruita, nel senso che i vari Ivan o Vanyushka, per utilizzare il diminutivo che si usa in russo, erano contadini, operai comuni che provenivano dalle grandi città dell'Unione Sovietica o dalle campagne o dai centri industriali. Spesso alcuni di loro si erano addirittura arruolati volontari, perché questo è l'aspetto importante da dire: è vero tutto quello che si può dire del regime repressivo e poliziesco staliniano, però durante i primi giorni di guerra, e questo continuerà fino al 1945, ci si arruolava per andare a combattere l'invasore. Questo avveniva addirittura anche nei gulag: molti prigionieri chiedevano di essere aggregati alle unità dell'esercito per combattere. L'Ivan tipico è un soldato capace di resistere al freddo, di affrontare qualsiasi tipo di condizione climatica e di non arrendersi. Io credo poco a quelle che sono le caratterizzazioni e le stereotipizzazioni in senso nazionale, però questo è un tratto che accomuna i russi anche ad altri popoli slavi, penso agli ucraini, penso ai bielorussi: la testardaggine, il non voler dare vinta a forza, soprattutto quando si sa che si ha ragione, che si sta difendendo qualcosa di proprio. E poi vi è anche questo elemento che secondo me si vede anche nelle guerre attuali: i vari Ivanushka, i vari Ivan difendevano la propria terra e quindi non avevano alcuna intenzione di arretrare, anche perché, e questo anche per ragioni della propaganda, come dire, sovietica, i crimini nazisti erano noti in URSS, nel senso che venivano di volta in volta pubblicati nei bollettini per il fronte e così via. Poi successivamente verranno taciuti, vi sarà tutta la pagina vergognosa del tentativo di mettere a tacere quella che era stata la tragedia del popolo ebraico nei territori sovietici, che sono state le vittime principali dell'Olocausto. Però comunque in un primo momento il fatto di sapere anche che i propri parenti erano stati massacrati dai nazisti dava molte motivazioni anche a quella che può essere letta come una questione privata, per citare il famoso romanzo di Beppe Fenoglio.
Dietro a questa strategia di resistenza sta anche una forte capacità di mobilitazione che si mette in moto in tutta l'Unione Sovietica. Poi c'è l'aspetto ideologico. Nonostante lo shock subito dalle prime sconfitte del 41-42, anni di propaganda martellante sull'avanzamento militare e industriale dell'Unione Sovietica avevano reso i sovietici certi dell'invincibilità del paese e del suo leader. Di questo sforzo ci parla ancora Giovanni Savino.
Di sicuro c'è un risvolto nel richiamo alle armi dei cittadini sovietici, che è un risvolto patriottico, e si fa appello a quella forza come decisiva nello scontro. Già nel 7 novembre 1941 i tedeschi sono vicinissimi a Mosca e i soldati che sfilano in parata per celebrare l'anniversario della rivoluzione d'ottobre vengono mandati al fronte. Stalin tiene un discorso in cui non solo riprende quelli che sono i crismi classici del marxismo-leninismo, ma incita i propri cittadini, i concittadini, chiamandoli fratelli e sorelle, nel nome di Dmitri Donskoj, di Aleksandr Nevskij, dei generali zaristi che avevano sconfitto Napoleone e così via, contro il nemico nazista. E questo tipo di narrazione patriottica avviene anche per le altre repubbliche sovietiche, nel senso che nello stesso momento in cui viene creato l'ordine di Aleksandr Nevskij, tra l'altro Nevskij aveva sconfitto i cavalieri di Livonia, quindi coloni tedeschi nel Medioevo, viene istituito l'ordine di Bohdan Khmelnytskyj, il condottiero cosacco che aveva liberato l'Ucraina dai polacchi mettendola sotto l'influenza russa. Quindi vi è un elemento patriottico molto forte, elemento che viene rafforzato anche dal fatto che l'Unione Sovietica si trovava ad avere il grosso delle armate della Wehrmacht sul proprio territorio. E anche perché, e questo è un altro aspetto, è un'altra faccia della medaglia, da Berlino si provava ad utilizzare il carattere multietnico dell'Unione Sovietica per liberare i popoli dall'oppressione bolscevica. E in realtà non è che questo appello era rivolto soltanto agli ucraini, ai ceceni, agli abitanti dell'Asia centrale e così via. Il più alto numero di collaborazionisti venne dai russi, vi furono 1,5 milioni di russi aggregati nell'armata di liberazione russa del generale Andrei Vlasov, che era un generale sovietico, a cui si unirono anche molti degli emigranti delle armate bianche che videro nella seconda guerra mondiale una possibilità per avere la rivincita di quello che avevano perso nella guerra civile.
In questo gigantesco sforzo bellico un ruolo determinante lo hanno le donne, entrate nel mito in tante forme. Celebre infatti è l'immagine delle donne cecchine e che finiscono per essere una delle icone della grande guerra patriottica. La scrittrice Svetlana Alexievich le ha celebrate nel suo libro del 1985, La guerra non ha volto di donna, l'epopea delle donne sovietiche nella Seconda Guerra Mondiale, di cui vi stiamo leggendo dei passaggi delle nostre puntate. Ma abbiamo chiesto qualcosa in più ad Antonella Salomoni, storica e professoressa all'Università della Calabria, nonché autrice nel 2022 del Protocollo Segreto, il patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia, con la casa editrice Il Mulino.
Le donne sovietiche hanno sicuramente svolto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale perché sono state impiegate ampiamente nell'industria, nei trasporti, nell'agricoltura, insomma in diversi ruoli anche civili, e per supplire naturalmente alla popolazione maschile arruolata per combattere. E al tempo stesso però un numero considerevole di donne presta anche servizio nell'esercito. Questo è un tema che forse non è mai stato molto messo all'attenzione dell'opinione pubblica occidentale. Dire che sin dall'inizio della guerra vi sono intanto dei reparti femminili nell'esercito, quindi l'afflusso nell'esercito è immediato già dal 22 giugno del 41 e si intensifica poi dopo il famoso appello di Stalin alla guerra patriottica di liberazione, che è dei primi di luglio. E in questa prima fase le donne sono impiegate al fronte soprattutto in reparti medico-sanitari. Poi rapidamente le funzioni si ampliano, quindi è difficile insomma avere un dato preciso, si parla di circa 800.000, qualcuno afferma 1 milione di donne che sono impegnate nell'Armata Rossa, e quindi almeno il 5% del personale militare totale, e poi decine di migliaia in formazioni partigiane, quindi anche con mansioni importanti, pilote, cecchine si occupano di mitragliatrici, insomma hanno anche delle funzioni di carattere molto specialistico. Poi per quanto riguarda il dopoguerra, allora Molte sono decorate, sono eroi dell'Unione Sovietica, quindi quasi 200.000 sono decorate. Un centinaio circa ricevono il titolo di eroi dell'Unione Sovietica, che è la onorificenza più elevata in periodo sovietico. Io personalmente non direi che la guerra ha avuto un ruolo di svolta riguardo alla questione di genere, perché la presenza, la funzione della donna anche nel periodo precedente, insomma, c'è una secolarizzazione dei suoi ruoli. Sicuramente c'è stata una tendenza alla eroicizzazione, quindi sono state coinvolte in questo processo di eroicizzazione, dunque di costruzione degli eroi della guerra patriottica. E qui mi piace ricordare un libro bellissimo della scrittrice Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura nel 2015, che nell'83 scrisse un libro saggio dal titolo La guerra non ha un volto di donna, che fu pubblicato su rivista in forma anche parzialmente censurata a partire dall'84 in Unione Sovietica, in cui era molto interessante perché raccoglieva delle storie di donne che avevano combattuto nell'esercito sovietico o nella resistenza sia partigiana che clandestina, di età peraltro molto variabile, fra i 15 e i 30 anni, quindi un resoconto di donne che avevano sì salvato ma anche ucciso e che parlavano dell'esperienza della violenza in modo molto diverso da quello maschile, quindi con un atto molto di riappropriazione del passato molto creativo nella rievocazione. E non è un caso che molte di queste memorie fossero censurate, cancellate al momento della prima pubblicazione, perché si accusò l'autrice di pacifismo, di naturalismo, parlava anche della natura violata oltre che delle donne violate, e quindi sfatava soprattutto, e questo era il punto più critico, sfatava l'immagine eroica della donna sovietica. Poi queste omissioni, manomissioni, sono state ripristinate in epoca successiva, quindi questo insomma è un aspetto che è interessante perché ridà alla guerra un po' la sua componente più materiale e anche più reale rispetto all'eroicizzazione, che è un grande problema dell'epoca post bellica.
Fra i soldati tedeschi al fronte girava la voce che i sovietici fossero messi talmente male da arrivare ad arruolare anche le donne. Qualcuno, si diceva, ne avesse fatta anche qualcuna prigioniera, per cui doveva essere certo. I comunisti sono prossimi alla fine, questa l'ovvia conclusione. Ma fra le macerie di Stalingrado, la facile battuta da camerata divenne un'ulteriore fonte di timore. Le donne, forse, erano peggio degli uomini. Del soldato Ivan dovevi avere paura, perché vedendolo avanzare sapevi già che ce ne sarebbe stato un altro subito dietro. Le donne neanche le sentivi arrivare, con quel loro passo leggero. Figuriamoci quando spuntavano dal cielo. È questa una parte della leggenda che circondava il 588esimo reggimento, poi ribattezzato 46esimo della Guardia per i meriti conquistati sul campo di battaglia. Un reggimento dell'aviazione, composto esclusivamente da donne e fortemente voluto dalla celebre aviatrice sovietica Marina Raskova. Una donna può tutto. Questo è lo slogan delle aviatrici e delle meccaniche del 588esimo. Una risposta al machismo imperante anche in Unione Sovietica, nonostante la formale uguaglianza sancita dalla Rivoluzione d'Ottobre. Un grido di battaglia da ripetere come un mantra quando le streghe arrivarono a volare sull'inferno di Stalingrado con la consapevolezza che ogni missione, ancor più dei loro colleghi, potesse essere l'ultima. Se ai piloti uomini, infatti, venivano affidati i classici bimotori da bombardamento, le aviatrici volavano sui biplani Polikarpov U-2, aerei leggeri, facilmente infiammabili e capaci di sganciare soltanto piccole bombe. L'aeronautica sovietica però insisteva per utilizzarli per il loro effetto devastante sui tedeschi. In lontananza questo aereo emetteva un rumore molto forte, simile a quello di una sega da falegnameria, ma di notte, quando il pilota spegneva il motore per planare sull'obiettivo, grazie alla sua leggera struttura, restava solo il fruscio dell'aria fra i montanti delle ali. Un suono impossibile da riconoscere da terra, per cui le bombe cadevano senza avvertimenti. Quando i nazisti scoprirono che a guidare il bombardiere di mezzanotte erano delle donne, smisero di scherzare sui soldati in gonnella e cominciarono ad avere seriamente paura. Sopra Stalingrado erano in volo le Nachthexen, le streghe della notte.
Il 14 ottobre 1942 un nuovo attacco della Wehrmacht porta alla conquista della fabbrica di trattori di Stalingrado, grande obiettivo della spedizione. Malgrado il raggiungimento del risultato, la resistenza sovietica non accennava a diminuire. Tutti coloro che si muovessero fra le macerie della città, indifferentemente dallo schieramento, vivevano nella paura. Coperti dalla cenere e dal pulviscolo, i soldati temevano che la propria aviazione e la propria artiglieria non fossero in grado di riconoscere gli amici dai nemici. Inoltre, dietro il rumore assordante delle sirene dei bombardieri, i fanti dovevano essere in grado di riconoscere il crepitare di una mitragliatrice, i colpi solitari di un fucile di un cecchino, ma allo stesso tempo saper individuare anche il cigolio dei cingoli dei carri armati, senza lasciarsi distrarre dalle urla dei feriti abbandonati a loro stessi nella città. Superato il giorno, questa snervante tensione non trovava requie. Al minimo fruscio, i soldati di guardia tiravano il grilletto e iniziavano a sparare a raffica con la mitragliatrice, contribuendo ai 25 milioni di proiettili sparati dai tedeschi nel solo mese di settembre.
«Fa male cedere la propria terra», disse Krimov, «ma c'è un nuovo fronte a Stalingrado, con equipaggiamenti nuovissimi e carri armati, e coi nuovi reggimenti anticarro. Una potenza enorme, fermeremo il nemico, non dubitate». «Non solo, lo ricacceremo da dove è avvenuto e senza alcuna pietà. La ritirata è finita. Non scherzo, Stalingrado ci proteggerà».
A 80 anni dalla battaglia di Stalingrado, Vallun si interroga su come parlare di una guerra passata, realizzatasi però sullo stesso territorio in cui oggi ne è in corso un'altra. Ai tanti interrogativi da cui siamo partiti, quindi, ne abbiamo aggiunto un altro che abbiamo condiviso con le storiche e gli storici da noi intervistati. Come viene usata oggi, nel contesto dell'attuale guerra russo-ucraina, la memoria della battaglia di Stalingrado?
È sicuramente un punto centrale delle politiche della storia oggi, già da diversi anni, insomma sono già da almeno 15 anni che ci sono delle politiche della storia molto anche aggressive, direi, nel senso che c'è uno Stato che ha investito molto in queste politiche e nel contesto attuale della guerra sicuramente sia la Grande Guerra Patriottica e la stessa battaglia di Stalingrado sono dei punti decisivi. C'è un uso strumentale, non è troppo frequente direi, non è troppo frequente ma c'è. E peraltro, insomma, questo è un po' casuale, sicuramente l'esempio più recente è del primo dicembre, quindi molto molto recente, quando in una conferenza stampa sulla sicurezza europea il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha paragonato Kherson e Stalingrado e quindi ha cercato di spiegare alla domanda di un giornalista straniero perché la Russia continua a bombardare il Kherson, così come altre città ucraine, sebbene le consideri il proprio territorio. E quindi a questa domanda, per rispondere, quindi per giustificare gli attacchi missilistici contro i civili e le infrastrutture, in particolare su Kherson, Mosca le chiama il proprio territorio, un nostro territorio, Lavrov ha giustificato gli attacchi proprio richiamando Stalingrado, quindi ha detto avevamo anche la città di Stalingrado nel nostro territorio, lì abbiamo, Lavrov non ha un linguaggio talvolta che è anche un po', diciamo, chiamiamolo un po' volgare, quindi lì abbiamo picchiato i tedeschi e li abbiamo picchiati così tanto che si sono dati alla fuga e quindi questo era un po' la sua risposta, aggiunto poi che l'operazione militare della Russia in Ucraina viene condotta in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative per la popolazione civile e le infrastrutture civili, così come si faceva a Stalingrado. Poi, peraltro, non è un caso che anche nello stessa giornata, io questo lo vedo come una cosa non casuale, il leader di un partito politico russo pro-Cremlino, che è il partito Russia Giusta per la Verità, ha rievocato il problema della ridenominazione di Volgograd in Stalingrado e quindi si è ampiamente espresso cercando di sollecitare le autorità a riconoscere che c'è questa necessità, quindi di ritornare alla vecchia denominazione, perché la battaglia di Stalingrado, dice questo leader, si chiama Sergei Mironov, è una delle pagine più eroiche della nostra storia, occorre riportarla nella attuale mappa geografica della Russia e dunque è un passo necessario, naturalmente ha posto tutto questo sullo sfondo della cosiddetta operazione militare speciale, quindi ha anche sottolineato oggi la Russia sta ancora una volta combattendo il male così come facevamo a Stalingrado e quindi Stalingrado è un ricordo di cui dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo conservarlo e richiamarci a questa storia anche per portare avanti le nostre attuali attuali battaglie. E poi, insomma, ovviamente c'è un grande investimento anche nei progetti di educazione patriottica, quindi ci sono concorsi per gli studenti, ci sono progetti di carattere educativo che riprendono costantemente, questo già da molti anni, la memoria degli eroi della Grande Guerra Patriottica e fra questi anche delle città eroine come Stalingrado.
Stalingrado è il simbolo di chiunque si sia dichiarata antifascista almeno una volta. Risuona nelle canzoni, nelle battute da bar, nella memoria storica, civile e militante. Vallun è il programma di storia di Radio Città Fujiko, fatto da Frey, Deb, Salessia, Lara e Olga. Le quattro puntate dedicate a Stalingrado sono uno speciale che abbiamo chiamato Al Volga non si arriva, costruito anche grazie al prezioso lavoro di Jacopo Lorenzini.
Se gli storici del futuro vorranno capire quale fu il punto di svolta della guerra, dovranno arrivare in quel tratto del Volga, immaginarsi un soldato seduto ai piedi della roccia e provare a figurarsi cosa stava pensando.
Con questa citazione di Vasily Grossman vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima domenica alle 11, oppure in podcast su radiovanlun.info.